Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, i Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giovanni di Dio 1495-1550. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. San Giovanni di Dio nacque l'8 marzo del 1495 in Portogallo a Monte Moro Novo nella diocesi di Evora. Suo padre era un umile fruttivendolo, Andrea Ciudad. Della sua infanzia conosciamo pochissimo, se non che all'età di 8 anni fuggì di casa per seguire un viandante sconosciuto proveniente da Lisbona e diretto a Salamanca, al quale i genitori avevano dato offerto ospitalità. Biografi hanno avanzato due ipotesi verosimili. La prima è che questo giovane di passaggio, ospitato dai genitori, abbia persuaso e convinto il piccolo Giovanni ad accompagnarlo, portandolo con sé. L'altra, più probabile, è che Giovanni stesso, affascinato dalle meravigliose storie narrate dal viaggiatore accanto al focolare, avrebbe deciso di seguirlo senza avvisare i genitori. Una sorta di fuga simile a quella che Santa Teresa d'Avila farà più tardi all'età di 7 anni, lasciando la famiglia insieme al fratello Rodrigo alla ricerca del martirio tra i Mori. La differenza è che lei fu scoperta e riportata a casa, mentre, ahimè, il nostro piccolo Giovanni non tornerà che molti anni dopo. I genitori invano lo cercano in lungo e largo senza risultato. Il dolore della madre sarà tale da portarla alla morte pochi giorni dopo. E il padre, rimasto solo al mondo, troverà sollievo al suo dolore abbracciando la vita francescana. Ma torniamo al nostro piccolo fuggito di casa. Dopo 20 giorni di cammino, giunge a Oropesa, Spagna, circa 300 km da casa sua. Per strada aveva mendicato vitto e alloggio con questo strano viandante, senza preoccuparsi affatto delle sofferenze e dei timori dei suoi genitori. Forse era ancora troppo piccolo per capire davvero fino in fondo l'angoscia che aveva procurato ai suoi. Sta di fatto che ad Oropesa Giovanni non è più in grado di continuare il viaggio e il piccolo è accolto come un figlio in casa di un certo Francesco Cid Mayoral, sovrintendente dei pastori del conte della città, Don Francesco Alvarez de Toledo. Il piccolo poté ricevere un'istruzione, venne ammesso alla prima comunione e poi cominciò a guadagnarsi il pane facendo il pastore. Divenuto più grandicello, lascia il gregge per entrare a diretto servizio del conte come palafreniere. Più tardi così confiderà ai suoi compagni: quando ero al servizio del conte di Oropesa, mi capitava di provare un vivo dolore nel vedere i cavalli delle sue scuderie grassi e lucenti, ornati di ricchi finimenti, e i poveri magri coperti di stracci e privi di cure. Mi dicevo: vediamo, Giovanni, non sarebbe meglio che ti occupassi di curare e nutrire i poveri di Gesù Cristo che queste bestie dei campi? E aggiungeva sospirando: che Dio mi conceda un giorno di realizzare questo desiderio. All'età di 22 anni, desideroso di vedere il mondo e desideroso d'avventura, volle arruolarsi nella fanteria di Carlo V, che allora aveva deciso di sottrarre la fortezza basca di Fuenterrabska a Francesco I, re di Francia, che l'aveva occupata nel 1521. In un ambiente in cui si mescolavano, secondo il costume dell'epoca, mercenari, predatori, vagabondi, prostitute, cosa non poteva accadergli? Ed ecco che il Signore permise una duplice disgrazia al fine di liberarlo da questa situazione scabrosa e di condurlo a sé. Mentre dunque Giovanni si trovava, come scrive il suo primo biografo, di fronte alla città assediata, le provviste vennero a mancare sia lui che ai suoi compagni. Da uomo deciso, qual era, egli si offrì di andare a cercare dei viveri nelle vicine fattorie. Per recarvisi e tornare più in fretta, inforcò una cavalla presa ai francesi. Ora, quando la bestia fu a circa 2 leghe dall'accampamento dal quale proveniva, riconoscendo il terreno che era solita calpestare, si imbizzarrì e si lanciò verso la sua scuderia, nonostante gli sforzi di Giovanni, sprovvisto di briglia, che la guidava con una semplice cavezza. Essa scendeva così in fretta al pendio della montagna che Giovanni fu subito gettato sulle rocce, dove rimase privo di parola, di conoscenza, come morto, perdendo sangue dalla bocca e dal naso, e in quel grande pericolo nessuno era lì per vederlo e soccorrerlo. Rientrato in sé, tormentato dal dolore della caduta, si accorge del pericolo altrettanto preoccupante di essere fatto prigioniero, di essere visto e catturato dai nemici. Si alza da terra come può, si getta in ginocchio, con gli occhi rivolti al cielo si mette a invocare la Madonna, suo abituale rifugio. Madre di Dio, disse, assistetemi, aiutatemi, pregate il vostro divin figlio di liberarmi dal pericolo di cadere nelle mani dei miei nemici. Raccoglie le ultime forze rimaste, prende un bastone da terra, appoggiandosi con esso si trascina pian piano verso il luogo in cui l'attendevano i compagni. Vedendolo arrivare in uno stato tanto pietoso, pensano a uno scontro col nemico e l'interrogano in merito. Giovanni racconta loro l'avventura capitatagli con la cavalla e lo fanno coricare in un letto, lo coprono per farlo sudare e dopo qualche giorno è guarito e in forma come prima. Dopo quest'incidente, lo sfortunato soldato non mancò di riflettere seriamente sulla sua vita. Tuttavia, una prova ancora più crudele stava per piombare su di lui. Il capitano gli aveva affidato da custodire alcuni armamenti sottratti ai soldati francesi. Ora, per negligenza, Giovanni si dimenticò di prendere le precauzioni necessarie e glieli rubarono. Messo al corrente del furto, il capitano provò un tale sdegno che, senza ascoltare le suppliche di molti soldati in favore del loro compagno, ordinò di impiccarlo a un albero. Per fortuna passava di lì una persona ragguardevole e molto rispettata dal capitano, che, dopo aver udito ciò che era accaduto, pregò l'ufficiale di commutare l'esecuzione con l'allontanamento del colpevole dall'esercito. Quindi invece che ucciderlo, impiccarlo, farlo andare via. In quella condanna a morte Giovanni aveva voluto vedere una manifestazione della giustizia di Dio nei suoi riguardi e attribuì, allo stesso modo, la grazia insperata all'infinita bontà di Dio. Tanto che, uscito dal campo, prostrato ai piedi di una croce, si mise a implorare il perdono dei suoi peccati e della sua ingratitudine, giacché aveva riconosciuto le proprie miserie e debolezze. Quindi questi due eventi lo segnano profondamente e lo spingono a meditare, a pensare. In questo momento, dice un biografo, inizia per Giovanni una vita di espiazione e di tormenti interiori che non durerà meno di 10 anni. Riuscirà di solito a non lasciar trapelare le lacerazioni del suo cuore, le angosce della sua coscienza, ma talvolta il dolore sarà così violento da traboccare e portarlo a eccessi. Questa ansietà persistente spiega quell'inquieto bisogno di cambiamento che lo perseguiterà nelle sue occupazioni per diverso tempo. Giovanni si trovava allora presso Fontarabia, assolutamente privo di tutto e non sapendo cosa fare. Il suo primo biografo scrive: dopo aver riflettuto sui rischi della vita militare e sul misero salario offerto dal mondo a chi lo scorta nel modo più servile, Giovanni si decise a ritornare dal suo padrone Francesco il Maioral ad Oropesa. Così a Brandelli, esausto, moralmente distrutto, Giovanni si presentò davanti al suo antico padrone e benefattore, al quale confessò le proprie disavventure. Francesco lo accolse con comprensione e Giovanni riprese le proprie occupazioni assolvendole come meglio poteva, ma il cuore non c'era più. Il rimorso, il turbamento, persino il desiderio di riparare non gli concedevano più riposo. Talvolta gli accadeva di pensare ancora che sarebbe stato meglio curare e nutrire i poveri che ingrassare le bestie. Però non si decideva, anzi la sua decisione rimaneva in sospeso. Intanto nel 1527 Solimano II, il magnifico sultano dei turchi, penetrava in Ungheria. Poneva assedio a Vienna, dove per fortuna la milizia della città, aiutata da quattro compagnie di veterani spagnoli, riuscì a resistere vittoriosamente ai diversi attacchi della truppe di Solimano, che nel 1529 toglieva l'assedio. Nonostante questa sconfitta, Solimano restava una minaccia per l'Europa cristiana e difatti non tardò a riunire nuovi eserciti e una grande flotta con lo scopo di attaccare, sia per terra che per mare, la cristianità. Per affrontare i turchi e contenere la loro prossima offensiva, Carlo V iniziò nel gennaio 1532 le preparazioni di una crociata. Anche il primogenito del conte di Oropesa, al cui servizio Giovanni lavorava, rispose all'appello. E così anche il nostro santo finì per arruolarsi. Carlo V trionfò sui turchi il 24 settembre 1532, passò a Vienna in rivista l'esercito e lo congedò. Giovanni, essendo addetto al servizio personale di Don Fernando, andò a imbarcarsi con lui in Olanda per la corona nella Galizia. Là egli fu licenziato anche dal suo signore. E anziché ritornare a Oropesa, questa volta si decise dopo 30 anni di fare ritorno al suo paese natale, dai suoi, senza sapere naturalmente appunto ciò che era accaduto loro dopo la sua partenza. È probabile che strada facendo sia andato a pregare nel santuario di Santiago di Compostela, famosa meta dei pellegrinaggi. A Montemor, però, trovò soltanto uno zio che gli raccontò la fine e il dolore dei suoi genitori dopo la sua partenza. Giovanni, al sentire ciò che era avvenuto, ne sentì un dolore grandissimo, provò un dolore grandissimo, soprattutto perché vedeva come era stato lui la causa delle loro sventure. Come scrive l'antico biografo, lo manifestò col pianto e col rammarico al punto da provocare le lacrime dello zio, che gli ringraziò della gentilezza e dei benefici. Poi, vedendosi orfano e solo, sconosciuto dai suoi congiunti a causa della prolungata assenza, esclamò: «Caro zio, poiché è piaciuto a Dio di chiamare a sé i miei genitori, è mio proposito di non rimanere in queste zone, ma cercare dove servire nostro Signore lontano dal mio paese, secondo l'affascinante esempio di mio padre». Ecco, il padre che appunto dopo la morte della moglie, la scomparsa del figlio, si era consacrato a Dio nell'ordine francescano. «Ho fiducia che il mio Signore Gesù mi accorderà la grazia di realizzare francamente questo desiderio. Accordatemi dunque la vostra benedizione e chiedete con insistenza al buon Dio di condurmi per mano, che il Signore vi ricompensi per la benevolenza usatami e per la buona accoglienza nella vostra casa». E lo zio gli diede allora la sua benedizione. Si abbracciarono versando copiose lacrime e il buon vecchio, con gli occhi al cielo, aggiunse: «Giovanni, partite in pace. Nostro Signore, lo spero, vi concederà la grazia di realizzare completamente i vostri santi desideri e le preghiere dei vostri genitori vi aiuteranno molto per andare più tardi a tener loro compagnia». Giovanni, quindi riposato dalle sue lunghe peregrinazioni, riprende la strada. Torna a fare il pastore, questa volta presso la città di Siviglia, al servizio di una ricca signora, ma si trattò di una breve tappa. sempre irrequieto, incapace di vedere per quale strada il Signore lo chiamava, quando seppe che Carlo V preparava una spedizione militare contro i pirati di Tunisi, sentì il desiderio di partire anche lui per l'Africa. Vi si recò con un signore incontrato a Gibilterra ed espulso dal Portogallo dal re Giovanni III, con sua moglie e quattro figlie nubili. Il poveretto, che aveva preso con sé Giovanni, gli aveva promesso un pagamento per il servizio che gli avrebbe prestato, ma la verità è che egli aveva perso tutti i suoi beni. Fu così che, ridotta quella famiglia alla fame, il santo ne ebbe compassione e cercò di guadagnare anche per loro il necessario alimento lavorando come manovale nelle fortificazioni di Ceuta, dominio portoghese. L'antico biografo scrive: se accadeva che Giovanni, perché impedito, non andasse al lavoro, o che, pur avendo lavorato, non gli avessero dato il salario, quel giorno non si mangiava. E si sopportava questa privazione con pazienza, senza dir niente a nessuno. Quest'opera era così bella e gradita al Signore che lo stesso Giovanni più tardi confessava: Nostro Signore, nella sua grande misericordia, mi ha dato l'occasione di adempierla per qualche tempo, al fine di aiutarmi a meritare le grazie di cui poi mi ha colmato. Così il coraggioso sterratore si dedicava da molti mesi alle sue attività faticose quanto confortanti, quando un pericolo lo assalì. Incaricato nel 1536 di costruire delle nuove fortificazioni a Ceuta, il governatore della piazza, Don Nuno Alvarez Norena, non cessava di sollecitare i lavori al fine di poter resistere agli imminenti attacchi del pirata Khair el-Din, detto il Barbarossa. Per ottenere i rendimenti richiesti, i capisquadra cominciarono a maltrattare a parole e anche di fatto i lavoratori addetti alle fortificazioni, come se si fosse trattato di schiavi. Alcuni, non potendo sopportare più tali sevizie, decisero di passare dalla parte dei Mori, nella città di Tetuan, che era non molto distante, e a farsi musulmani, pensando così di poter condurre una vita migliore. Tra questi vi fu anche un compagno di lavoro di Giovanni, che era diventato suo amico. E Giovanni ne provò un grande dolore. L'antico biografo annota: non faceva altro che piangere e gemere. Oh, povero me, gridava, quale conto renderò per questo fratello? Egli ha preferito allontanarsi dal grembo della nostra Santa Madre Chiesa piuttosto che accentare un po' di sofferenza. E questo fatto portò Giovanni in uno stato di grande angoscia, tanto che credeva che i suoi peccati e le sue infedeltà erano quelli che avevano attirato questa disgrazia, tanto che fu sull'orlo della disperazione e pronto a cedere lui stesso all'apostasia. Ecco, vediamo come il diavolo tante volte cerca di portare alla disperazione per farti poi cadere. Uno dice: a questo punto non c'è più niente da fare, vabbè, allora mi metto anch'io nelle mani del nemico. Per fortuna però Giovanni non aveva mancato di invocare sempre il Signore e un giorno aprì la sua anima a un padre francescano, il quale lo consolò e, vedendo la sua condizione, la sua situazione, gli ordinò di tornare al più presto in Spagna, che lì era troppo grande il pericolo della sua anima. Questo buon padre gli assicurò anche che avrebbe vegliato lui sui suoi protetti, cioè su questa famiglia che era partita con lui da Gibilterra. Per obbedire al rappresentante di Dio, Giovanni si congedò malincuore dal conte e dai suoi, promettendogli di offrire al cielo per loro il suo penoso sacrificio e le sue preghiere. E a queste attribuirono più tardi il perdono accordato loro anzitempo da parte del re Giovanni III e il loro essere reintegrati nei loro possedimenti, nei loro beni. Verso la fine del 1537 Il santo raggiunge Gibilterra dopo aver affrontato nella traversata dello stretto una tempesta nella quale aveva rischiato di naufragare. Aveva allora ormai 42 anni. Il suo primo pensiero allo sbarco fu quello di recarsi in chiesa e ringraziare Dio per averlo liberato e dalla tentazione di apostasia e dal pericolo corso in mare. In cuor suo pensava: non sono forse i miei peccati, le mie infedeltà, la grazia, le cause di tutte queste disgrazie? Dal profondo del suo cuore ferito sgorga umile e supplichevole allora questa preghiera che da allora non cesserà più di ripetere. Signore, concedi la pace alla mia anima e fammi conoscere la strada che debbo seguire per giungere a te. Infatti vediamo questa continua inquietudine, ecco, che lo insegue da quando è partito, lasciando i propri genitori, fino a questo punto e oltre, come vedremo. Il padre francescano gli aveva raccomandato soprattutto di leggere il Vangelo e libri spirituali, affinché la sua mente fosse illuminata, il suo cuore infiammato e armato alla lotta. Così Giovanni si affretta a eseguire questo consiglio. Ogni giorno si reca al lavoro, laddove ne trova, e accontentandosi di poco cibo, fa economia per procurarsi appunto dei libri, delle opere di spiritualità, immergendosi poi nella loro lettura per ore intere. Ed è proprio lì che, nel suo entusiasmo, crede di aver scoperto finalmente la sua vocazione: lavorare al servizio di Dio e per la salvezza dei fratelli, diffondendo la buona stampa. Ecco, come lui avvertiva di trarre grande profitto da quelle letture, così diceva: ecco, devo aiutare anche gli altri allo stesso modo. E così, con i suoi risparmi, acquista delle Bibbie, La vita di Cristo di Ludolfo di Sassonia, L'imitazione di Cristo, La leggenda aurea di Giacomo di Varazze, abbecedare immagini di carta, e inizia a percorrere i villaggi per rivendere agli altri queste opere. Ai bambini, agli ignoranti, soprattutto, distribuisce delle belle immagini, che sono la predica viva, concreta e semplice, alla loro portata. Gridava su via che nessuno si privi di un simile aiuto. Le immagini, basta guardarle per ravvivare incessantemente la devozione. Esse risvegliano l'attenzione, fissano i ricordi, e nel vedere gli abecedari incitava i genitori a insegnare la dottrina cristiana ai loro figli, così scrive il biografo. In poco tempo il piccolo commercio prospera, l'improvvisato venditore ambulante ci sa fare nel raccomandare la sua merce. Tutti i libri che pone in vendita li legge prima di tutto per accertarsi che siano buoni, e poi per poterne rendere conto all'acquirente, e così in poco tempo poté aumentare il proprio guadagno e spirituale e temporale. Poiché oltre alla buona azione compiuta col piegare molte persone alla lettura di buoni libri, egli accresceva il suo stock di volumi al punto da possederne molti e di pregio. Era una gran fatica, gli sembrò allora, muoversi da un punto all'altro con tutto quel fardello di libri sulle spalle. Decise pertanto di andare a Granata e di stabilirvisi, e prese domicilio e mise su bottega alla porta di Elvira. Fu così che verso la fine del 1538 lo troviamo, allora 43enne, a Granata, dove aveva impiantato una modesta libreria accanto alla porta di Elvira. La sua ingegnosità, il suo abile richiamo, la sua bonomia sorridente, uniti alle elargizioni sempre più ampie in favore dei bambini e dei poveri, li attirarono ben presto come a Gibilterra una vasta clientela che lui orientava con zelo e successo verso le buone e sane letture. Tutto sembrava allora sorriderli, aveva un'onesta agiatezza insieme a una vita di apostolato. Tuttavia, ecco che l'inquietudine non tardò a risvegliarsi nuovamente nel profondo del suo essere, strappandogli nuovamente il grido di angoscia: Signora, dona la pace alla mia anima e fammi conoscere la strada che debbo percorrere per arrivare a te. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi continuiamo con la vita del nostro santo. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Giovanni di Dio. Il 20 gennaio 1539 è la festa di San Sebastiano e tutta Granata si è radunata per celebrare la gloria del soldato martire e implorare questo santo, definito il liberatore della peste, perché preservi la città dal terribile flagello che allora infieriva nel paese. L'oratore scelto per la festa quell'anno era San Giovanni d'Avila, l'apostolo dell'Andalusia, il quale esalta San Sebastiano come il perfetto imitatore di Gesù in vita e in morte, che insegna come ciascuno deve ancorarsi nella volontà di soffrire persino morire piuttosto che commettere il peccato, che è il vero flagello, che può colpire l'anima, il flagello più pericoloso da cui guardarsi. L'uditorio è al culmine dell'emozione, il lavoro della grazia si manifesta, molti piangono gli errori commessi e si percuotono il petto. Giovanni di Dio, giunto come gli altri ad ascoltare il predicatore, non può contenersi. I suoi peccati, tante volte deplorati, gli si presentano davanti al cuore in un compendio impressionante. Sotto la violenza del pentimento e della netta convinzione della sua indignità di fronte a Dio, prorompe in singhiozzi. Comincia a gridare con tutte le forze: Misericordia, mio Dio, misericordia. Questa improvvisa esplosione dei suoi tormenti di coscienza attira su di lui gli sguardi. Allora, come fuori di sé, Giovanni esce di chiesa, implorando la misericordia di Dio. Disprezzando se stesso, comincia a gettarsi a terra, batte la testa contro i muri, si strappa la barba, le sopracciglia. Tutti pensano che ha perso la ragione. Lo additano, gli inveiscono contro, i bambini lo trattano da pazzo. Scende di corsa verso la città, perché la predica era venuta all'eremo. Giunge alla sua bottega, seguito dai ragazzini, dai curiosi, attratti dal grido sinistro lanciato da ogni parte: Loco, loco, cioè al pazzo, al pazzo. È per Giovanni l'ora della grande rinunzia. Il poco denaro che possiede lo dà a chiunque viene, senza riservare per sé neppure un soldo. Immagini, libri, oggetti di pietà sono distribuiti in un momento. Quanto alle opere profane, la principale attrattiva del suo commercio, colto da non si sa quale rimorso, le strappa con le mani, persino coi denti, le calpesta, e la gente se ne disputa i pezzi. Come San Francesco d'Assisi si privò anche dell'abito, dandolo a un mendicante. Da tutto, trattiene solo una camicia e un paio di pantaloni per coprire la sua nudità. Così, spogliato, a piedi nudi, a capo scoperto, se ne va per le vie principali di Granata, gridando: «Nudo, voglio seguire Gesù Cristo nudo e rendermi completamente povero in suo onore». Luigi da Granata, il grande scrittore, il Bossuet della Spagna del XVI secolo, rivolgendosi ai detrattori del nostro santo, dichiarava che essi ignorano quanto intensa sia talvolta la risonanza corporea degli shock dell'anima e non considerano quale sia in certe circostanze la forza del pentimento. Questo perché molti avvisavano in questo comportamento di San Giovanni di Dio una sorta di malattia psicologica, psichiatrica. Comunque, il santo, su questo suo vagabondare, a un certo punto incontra San Giovanni d'Avila nei pressi della cattedrale e appena lo vede gli si ginocchia ai piedi. Gli fa, con i segni della più viva contrizione, la sua confessione. Il primo biografo così scrive: «Appena lasciato il padre d'Avila, quindi ricevuto da lui il conforto, l'assoluzione, comunque ancora in preda a questo desiderio di riparazione, si reca in piazza Bibarambla, dove c'era un pantano, e lì vi si immerge, vi si rotola, con la bocca coperta di fango, comincia a confessare a voce alta tutti i suoi peccati. Sono stato, grida, un grandissimo peccatore dinanzi a Dio, l'ho offeso in questo, in questo, in quello», e così fa l'elenco dei peccati. Nel vedere quella scena, gli spettatori pensano che Giovanni abbia perso la ragione, ma lui, tutto infiammato di amor di Dio, desideroso di morire per lui, di essere schernito, disprezzato, appena uscito dal pantano e tutto coperto di fango, comincia a percorrere le vie della città, saltellando, gesticolando come un insensato. I ragazzi nel popolo gli corrono dietro, canzonandolo, gettandogli addosso terra e fango. Con molta pazienza e persino con gioia, scrive il biografo, come se avesse assistito ad una festa, Giovanni sopporta tutto, senza far male ad alcuno, felice di appagare il suo desiderio di soffrire qualcosa per colui che gli ama tanto. Tra le mani porta una croce di legno che offre a tutti da baciare, e se qualcuno gli dice: «Giovanni, bacia la terra per amor di Dio», subito obbedisce, anche se l'ordine proviene da un bambino. Il biografo continua: «Egli si abbandona con ardore tale a quegli eccessi che cade spesso a terra sfinito, disfatto dalla stanchezza, dagli spintoni e dalle botte. Appena lo videro in quello stato, due notabili di Granata, mossi a compassione, lo presero per mano. Lo strapparono a quell'assembramento chiassoso e lo condussero all'ospedale Regio, dove venivano raccolti e curati i pazzi della città. Questi notabili pregarono il direttore dell'ospedale di accettare Giovanni per farlo curare. Mettetelo, gli dicono, in una camera dove non possa vedere alcuno perché si riposi. In tal modo forse guarirà della follia che ha contratto». Il direttore dell'ospedale, visto Giovanni mentre circolava per la città ed era al corrente del suo comportamento, lo ricevette subito e ordinò a un infermiere di portarlo dentro. Nei suoi abiti a brandelli, lo sventurato, coperto di ferite e di ecchimosi prodotte dalle botte e dalle pietre, si trovava in uno stato così pietoso che si presero cura di lui senza indugiare. Dapprima gli diedero un buon vitto per rimetterlo e ristorarlo, ma vennero presto al trattamento che allora la medicina riservava per i malati di mente e che consisteva in frustrate messe ai ferri e altri simili procedimenti dolorosi e punitivi. Si pensava che questi trattamenti giovavano a far perdere la furia al paziente e a favorire il loro ritorno al buon senso. Fu così che gli infermieri legarono Giovanni per i piedi e le mani, e con una buona corda piegata in due gli somministrarono una scarica di colpi. Ma la sua malattia, dice il biografo, consisteva nell'essere ferito dall'amore per Gesù Cristo. Per eccitare l'infermiere ad assestargli più colpi, a trattarlo più brutalmente e permettergli di testimoniare un maggiore amore a nostro Signore, Giovanni li incoraggiava dicendo: «Fratelli miei, colpite questa carne traditrice, nemica del bene. È stata lei la causa di tutto il mio male, perché le ho obbedito. È giusto che paghiamo tutte e due, già che tutte e due abbiamo peccato», cioè l'anima e il corpo. Tuttavia, quando vedeva gli altri malati mentali, i suoi compagni, subire gli stessi trattamenti, apostrofava gli infermieri dicendo loro: «Perché trattate tanto male, con tanta crudeltà, questi poveri infelici miei fratelli, che si trovano in questa casa di Dio in mia compagnia? Non sarebbe meglio aver compassione delle loro prove, tenerli puliti, dar loro da mangiare con maggiore carità e affetto di quanto fate?» Intanto il padre Giovanni Davila ha saputo che Giovanni si trovava all'ospedale Regio e, conoscendo la causa più profonda di quel suo male, gli mandò subito uno dei suoi discepoli a fargli visita. E Giovanni ritenne questo come un gran favore e un potente conforto. Era il solo che dopo Dio lo ricordava e lo consolava nelle sue prove. E il povero afflitto ne piangeva di gioia perché era cosciente della grazia che il Signore gli accordava. Ogni volta che gli infermieri dell'ospedale lo vedevano turbato, gli somministravano la flagellazione nell'intento, come credevano, di guarirlo, e Giovanni sempre l'accoglieva con pace. Guardando poi agli altri ammalati, gridava: «Che Gesù Cristo mi accordi la grazia di possedere un giorno un ospedale dove io possa accogliere i poveri abbandonati e gli infelici privi di ragione per servirli come desidero». Dopo alcuni giorni trascorsi nell'ospedale, Giovanni cominciò a mostrarsi tranquillo, quieto e a dichiarare: «Benedetto sia il Signore, io mi sento in buona salute e libero da ogni angoscia». Il direttore e tutta l'amministrazione provarono una grande soddisfazione nel vederlo più calmo e nel sentirlo affermare che stava meglio. Gli tolsero i ferri e gli permisero di circolare liberamente per la casa. Ed egli, senza attendere che ve lo invitassero, si mise a servire i malati con dedizione, strofinando, spazzando, pulendo le stanze. Quando uscì dall'ospedale Regio nel maggio 1539, era ormai deciso a dedicarsi fino alla morte al sollievo dei malati. Quindi quell'esperienza che aveva fatto in quell'ospedale, il vedere come erano trattati quei poveri pazzi, ecco, gli ha messo in cuore questo desiderio che, abbiamo visto, aveva già in effetti nella fanciullezza, quando vedeva i cavalli trattati meglio della gente. Ecco, questo desiderio di dedicarsi ai più bisognosi, a coloro che sono nella necessità, agli infermi, ai malati. Andò anzitutto a Baeza per parlare con San Giovanni d'Avila, rettore del Collegio della Santissima Trinità. Sentiva infatti il bisogno della sua guida e di un programma di vita per la sua santificazione e per il futuro esercizio di carità che sentiva in cuore di dover cominciare. Da lì, dopo aver parlato con Giovanni Davila, si recò al santuario di Guadalupe, Guadalupe in Spagna, non in Messico, per chiedere alla Madonna la benedizione dei suoi propositi. Quindi coprì 400 chilometri che lo separavano da Granada a piedi, chiedendo elemosine e vendendo la legna che tagliava nei boschi. Lo stesso mestiere continuò a fare in Granada per vivere e per aiutare chi era più povero di lui. Intanto trovò alloggio nel cortile interno del palazzo di Don Miguel Abiz de Venegas, nipote cristiano di Boabdil, ultimo re moro di Granada, e cominciò a condurre con sé qualche malato, affittando una povera casa a due piani nella stretta via di Lucina. Riuscì ben presto a provvedere a letti individuali, sale per i feriti, vecchi, tignosi, bambini, locali spaziosi per i viandanti e i pellegrini, piccoli edifici separati per gli alienati, lavanderia per la distruzione dei parassiti. E in un tempo in cui altrove 6 malati, anche più, venivano ammassati in uno stesso letto, Giovanni appariva con questo suo modo di fare un precursore dell'ospedale moderno. Da lontano, ogni tanto, San Giovanni d'Avila non mancava di farsi sentire con qualche scritto per raccomandargli ora di sottoporre tutti i suoi progetti al confessore, ora di essere fedele alle sue devozioni, alla messa, al sermone festivo, ora di guardarsi dalle donne, eccetera. In principio non trovò collaborazione perché la gente lo riteneva un pazzo, ma il suo perseverante amore per i malati e i poveri finì col guadagnarli alla sua causa i primi cinque compagni. Il vescovo di Tuy, presidente della Real Cancelleria di Granada, venuto a conoscenza della sua opera, gli impose il nome di Giovanni di Dio, che non più solo Giovanni, ma Giovanni di Dio, e gli consigliò di indossare una divisa religiosa con i suoi compagni per differenziarsi dai ricoverati. E si formarono una piccola comunità senza voti, seguendo un certo regolamento che si erano fissati. Giovanni non intendeva, almeno in principio, formare una famiglia religiosa, ma piuttosto avere qualcuno che avrebbe continuato la sua opera. La sua giornata era molto intensa, dopo alcune ore concesse al sonno, iniziava molto presto la mattina con la preghiera, l'assistenza alla prima messa. Poi, allo spuntare del giorno, da un angolo dal quale tutti quelli dell'ospedale potessero servirlo, gridava: «Fratelli miei, rendiamo grazie a nostro Signore, anche gli uccelli lo fanno!» E recitava le quattro preghiere prescritte dalla Chiesa, il Credo, il Pater, l'Ave e la Salve Regina. Subito dopo il cappellano si avvicinava a una finestra e, in modo che tutti potessero udirlo, esponeva i principi della dottrina cristiana. Poi poneva delle domande. Vi rispondeva chi poteva. Nella sala comune del piano terra un altro sacerdote faceva la stessa cosa, rivolgendosi ai viandanti. Giovanni di Dio poi veniva a salutarli prima della loro partenza. A coloro che erano mal vestiti distribuiva degli abiti. Alle persone giovani in buona salute diceva: «Coraggio, fratelli miei, andiamo a servire i poveri di Gesù Cristo». E con loro si recava nella vicina foresta lungo il Darro a raccogliere della legna e ciascuno ritornava con un fascio per i poveri. E per molto tempo egli ebbe così dei giovani che con entusiasmo e buona volontà portavano ogni giorno della legna. Ritornando quindi dalla foresta, Giovanni trovava molte persone ad attenderlo. Seduto in mezzo a loro, ascoltava ognuno con pazienza, mentre esponevano ciascuno le proprie necessità. E non mandava via nessuno senza averlo confortato con un dono o almeno una parola. Egli faceva l'elemosina a chiunque lo implorasse in nome di Gesù Cristo. Non contento di essere il buon samaritano per coloro che si presentavano a lui spontaneamente, Giovanni di Dio cercava i poveri nascosti e ritrosi, le ragazze poste negli orfanotrofi. Cercava di convertire le prostitute perché tornassero a una vita buona, lasciassero la via del peccato. Ancora aiutava le donne sposate che soffrivano in segreto e cercava ognuno di procurare il necessario. Dedicava poi i suoi pomeriggi a diverse opere di carità, di misericordia, e prima del tramonto del sole, secondo il commovente costume del paese, noncurante delle fatiche del giorno già sopportate e dei maltrattamenti della gente che avrebbe ricevuto, si aggirava per le vie della città con una grande sporta sulle spalle, due pentole nelle mani sospese a cordicelle, gridando: «Per l'amor di Dio, fratelli miei, fate del bene a voi stessi!» Quando ritornava, ormai sul tardi, in ospedale, con il ricavato della questua, per quanto grande fosse la sua stanchezza, non andava mai a coricarsi senza aver visitato tutti i malati, ciascuno in particolare. Chiedeva loro come avevano trascorso la giornata, come stavano, di che cosa avevano bisogno. Li consolava e testimoniava a tutti il più vivo interesse. In breve, i suoi modi affabili sollevavano i corpi e al tempo stesso ricreavano gli spiriti. Per terminare, faceva un giro nelle vicinanze della casa e nei dintorni e prodigava soccorso e conforto ai poveri timidi che l'attendevano nell'ombra. Il suo amore per il prossimo trovava la sua sorgente, il suo alimento nella preghiera, prolungata sovente anche di notte, e nella mortificazione. Nonostante trasportasse in spalla malati, come nell'incendio del Reale Ospedale del 1549, o la legna per la cucina, o i sacchi di farina per il forno, indossava il cilicio, dormiva sotto una scala sopra una stuoia qualunque, non mangiava che un solo piatto di vivande a pasto, il venerdì digiunava pane e acqua in memoria della passione del Signore. Talora gli capitò di restare avvolto in una sola coperta perché aveva dato ai bisognosi persino quei poveri vestiti con cui si copriva. Ogni giorno faceva venire alcuni medici per visitare i malati gratuitamente e per l'assistenza spirituale aveva fatto ricorso a degli zelanti sacerdoti, volendo curare insieme al corpo anche le anime. Il suo motto era attraverso i corpi alle anime, cioè attraverso la carità corporale giungere alla carità più profonda che quella spirituale, cioè consigliare i dubbiosi, ammonire i peccatori, mostrare la verità a chi non la conosce, salvare le anime, appunto. Il povero ospedale di Via di Lucena nel 1547 fu trasferito ai piedi dell'Alhambra, presso un antico monastero, in Via dei Gomeles. L'arcivescovo Pedro Guerrero e altri benefattori gli fornirono parte del denaro necessario all'acquisto. Quello che gli mancava lo andò a questuare lui stesso a piedi scalzi nell'Andalusia, nella Castiglia. Sempre alle prese con i debitori e con le quotidiane necessità, scrisse lettere, specialmente alla sua grande benefattrice di Cabra, donna Maria de Cobo Mendoza, duchessa di Sessa. Lettere in cui ricordava sempre che l'elemosina fatta ai poveri era il miglior modo di investire il denaro, perché avrebbe dato infallibilmente i suoi frutti nella banca del cielo. Di ritorno dai suoi estenuanti viaggi, Giovanni di Dio rimaneva sempre più con un organismo prostrato e un accentuato dolore reumatico. Ciononostante, continuò a lavorare sodo per i suoi malati, sempre bisognosi di mille cure, materiali e spirituali. Dio gli concesse il dono di conoscere cose occulte, come il concubinato in cui viveva una donna, la sodomia a cui si abbandonava un infermo, la morte alla quale si avvicinava un bambino nel piano superiore dell'ospedale senza che nessuno se ne accorgesse. Un giorno le acque del Genil si ingrossarono trasportando con sé molta legna secca. Giovanni di Dio, pensando all'inverno che si avvicinava e alla povertà del suo ospedale, non seppe trattenersi dal reclutare alcune persone valide per andarla a raccogliere. Immerso nelle acque gelide del fiume, diresse personalmente i lavori. Un giovane che lo coadiuvava improvvisamente fu travolto dalle onde e annegò. Il santo ne rimase profondamente scosso, tanto che cadde definitivamente malato. I signori Garcia Pisa, suoi benefattori, lo vollero curare personalmente nel proprio palazzo, ma Giovanni di Dio era ormai troppo consunto dalle fatiche, dalle penitenze, per rimettersi in salute. Il suo più grande dolore era quello di lasciare l'ospedale gravato di debiti. L'arcivescovo che lo andò a trovare gli promise che avrebbe pensato lui a saldare tutti i suoi creditori. Il sabato 8 marzo 1550, una mezz'ora dopo il mattutino, sentendosi giungere alla fine, rattristato di morire così in quel letto, a suo parere troppo confortevole per lui, Giovanni di Dio con le rimanenti energie si alza, si trascina come può e sorreggendosi al tavolino rettangolare si inginocchia per terra. Stringe il crocifisso al petto ansante e dopo un piccolo momento di silenzio pronuncia con voce chiara e intelligibile questa preghiera: Gesù, Gesù, mi rimetto nelle vostre mani. In quell'istante rendeva la sua anima al Creatore. Aveva 55 anni e servito i poveri per 11 anni nel suo ospedale. La morte lo colse così, in ginocchio, rimanendo miracolosamente in quella posizione senza sostegno. Fu sepolto nel monastero di Nostra Signora della Vittoria. Urbano VIII lo beatificò il 21 settembre 1630, Alessandro VIII lo canonizzò il 16 ottobre 1690, Leone XIII lo proclamò patrono degli ospedali e Pio XI patrono degli infermi con San Camillo dell'Ellis. Le reliquie del santo sono venerate nell'ospedale della Carità di Granada. I fatti bene fratelli furono eretti in ordine religioso da San Pio V nel 1571 sotto la regola di Sant'Agostino. Bene, chiediamo a questo grande santo che ha dovuto passare attraverso tante tribolazioni prima di gustare e ottenere la pace veramente del cuore. Ecco, chiediamo la grazia di poter ottenere anche noi questo immenso dono, la pace che è frutto del possesso di Dio, che è frutto della purificazione del cuore da tutte quelle radici di male che ci portiamo dentro a causa del peccato originale, a causa dei nostri peccati personali. E chiediamo la grazia di poter essere a nostra volta poi operatori di pace, cioè far sì che altri fratelli possano raggiungere Dio, sommo bene, nostra eterna felicità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni di Dio, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.